Radio Giornale.
Condannato per il viaggio ad Abu Dhabi, assolto per il sondaggio. Pierre Modet, parzialmente soddisfatto del verdetto, annuncia ricorso. Sarà il Ticino ad analizzare possibili effetti collaterali dei vaccini anti-Covid. Nuovo prestigioso incarico per l'Istituto di Scienze Farmacologiche dell'ente ospedaliero. Bandiere a mezz'asta in Italia dopo l'uccisione in Congo dell'ambasciatore Attanasio e della sua guardia del corpo. Ancora incerti i contorni dell'attacco. Per lo sport l'Ambri Piotta vince a Zurigo e interrompe la striscia negativa di 7 sconfitte consecutive. Ben ritrovati all'ascolto da Maria Armanda Trezzini. Il consigliere di Stato ginevrino Pierre Modet è stato ritenuto colpevole di accettazione di un indebito vantaggio per il viaggio ad Abu Dhabi con tutta la famiglia. È invece stato assolto nel caso del finanziamento di un sondaggio da parte di 2 imprenditori. Lucia Mottini.
300 aliquote giornaliere sospese e il pagamento di 50.000 franchi, cioè il valore del viaggio ad Abu Dhabi offerto dall'Emirato a tutta la famiglia Modet. Questa la pena decretata dalla giudice unica Sabina Mascotto, che ha accompagnato il verdetto da parole severe. Ha parlato di colpa grave. Pierre Modet, in quanto consigliere di Stato, avrebbe dovuto essere irreprensibile nel rispetto della fiducia concessagli dalla popolazione. Invece, per convenienza personale e facilità, ha preferito accettare il viaggio offerto grazie all'intervento dei 2 imprenditori ginevrini. Inoltre ha collaborato in modo pessimo con la giustizia e ha cercato di dissimulare le prove. Secondo la giudice, ha infine dimostrato scarsa presa di coscienza, affermando di aver compiuto il viaggio per il bene di Ginevra.
Je suis en partie satisfait, en partie seulement. C'est un moment important pour moi. E per mia famiglia.
Con gli occhi lucidi, Modet si è detto parzialmente soddisfatto del verdetto, visto che il castello di accuse ne è uscito ridimensionato.
Nous ferons appel, nous ferons établir l'innocence de Pierre Modet. En rapport avec ce reliquat d'accusation.
Proveremo l'innocenza di Modet in appello, hanno annunciato i suoi avvocati, secondo i quali si è chiusa solo una prima tappa giudiziaria e le sentenze riguardanti il reato di accettazione di indebito vantaggio sono risultate finora spesso altalenanti.
Il Marocco sospende i collegamenti aerei con la Svizzera e la Turchia. La misura di protezione contro il coronavirus resterà in vigore per 15 giorni e per 2 settimane richiude anche il sud della Francia. Sono previsti confinamenti per Nizza e la Costa Azzurra e maggiori controlli negli aeroporti e alle frontiere con l'Italia. Gli effetti collaterali del vaccino rilevati nella Confederazione saranno analizzati in Ticino. Nuovo importante incarico all'Istituto di Scienze Farmacologiche della Svizzera Italiana dopo la nomina del suo direttore Alessandro Ceschi come unico esperto esterno a Swissmedic nella Task Force sulla sicurezza dei preparati. Camilla Luzzani.
Un nuovo incarico che di fatto attribuisce al Ticino un ruolo di primo piano a livello svizzero in un campo di grande rilevanza e grande attualità. L'istituto analizzerà insomma in modo rigoroso i casi di reazioni avverse ai vaccini Covid-19 provenienti dalle diverse regioni del paese. Alessandro Ceschi, concretamente in cosa consisterà il vostro lavoro?
Ma concretamente il cittadino vaccinato che presenta un problema, un effetto collaterale, lo segnala al suo medico curante che dopo aver fatto una prima valutazione lo segnala a Swissmedic e da lì ecco parte il nostro coinvolgimento, riceviamo questi casi che approfondiamo attentamente, si fa una valutazione del caso complessivo della possibile correlazione causale che ci può essere o anche non essere, si tratta anche di escludere eventuali correlazioni col vaccino, e ecco vengono approfonditi i casi in modo parecchio dettagliato, soprattutto quelli chiaramente di una certa severità, che per fortuna sono molto rari.
Va detto che gli studi clinici effettuati fino ad ora su diverse migliaia di volontari prima dell'omologazione svizzera dei vaccini non hanno evidenziato gravi problemi. Nonostante ciò, un monitoraggio costante resta però fondamentale per essere preparati, spiega ancora Ceschi, a contrastare qualsiasi effetto collaterale nel più breve tempo possibile.
Bandiera a mezz'asta in Italia in segno di lutto per l'uccisione dell'ambasciatore Attanasio e della sua guardia del corpo nella Repubblica Democratica del Congo. Mentre emergono dettagli sulla dinamica, resta incerta la firma dell'attacco al convoglio che viaggiava senza scorta. Da Roma, Anna Valenti.
Le due camionette dell'ONU erano partite ieri mattina presto dalla grande città di Goma, dirette verso Rutshuru, villaggio dell'est del Kivu, alle pendici dei monti Virunga, dove la delegazione del Programma Alimentare Mondiale avrebbe assistito alla distribuzione di cibo nelle sue scuole. L'ambasciatore italiano Luca Attanasio viaggiava sul primo veicolo, sul secondo altre quattro persone, tra cui il capo delegazione UE in Congo. Una raffica improvvisa di spari annuncia l'agguato, un commando di sei persone ferma il convoglio, uccide Mustafa, sequestra l'ambasciatore e la sua guardia, li trascina nella foresta. Allertata dagli spari, una pattuglia di ranger del parco Virunga interviene, si apre uno scontro a fuoco. Il diplomatico italiano viene colpito allo stomaco, morirà poco dopo all'ospedale di Goma. Iacovacci invece viene freddato dai rapitori. Questa la ricostruzione degli eventi fatta dalla polizia congolese nelle scorse ore, che punta il dito contro l'agenzia ONU per non essere stata avvertita della missione, ma soprattutto per non aver fatto scortare il convoglio dai militari della missione di pace MONUSCO, vista la pericolosità dell'area. Accuse che il programma alimentare rigetta, il viaggio era stato concordato con le autorità, la scorta non era ritenuta necessaria perché considerato un tragitto sicuro, afferma in una nota. A tentare di fare luce sui tanti punti oscuri che avvolgono la vicenda, anche i carabinieri del ROS che oggi giungeranno a Kinshasa su mandato della Procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro con finalità terroristiche. Per le autorità congolesi l'agguato porta la firma dell'Esercito di Liberazione del Ruanda, ma non si esclude la pista dell'ordinaria criminalità organizzata.
I ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno trovato un accordo politico per imporre sanzioni contro la Russia in seguito all'arresto e alla condanna del dissidente Alexei Navalny. È la prima volta che Bruxelles fa ricorso a un nuovo meccanismo che sanziona chi perseguita i difensori dei diritti umani, ma la decisione concreta è minima. I particolari con Thomas Miglierina.
Quattro funzionari governativi russi, implicati a vario titolo nell'arresto e nella condanna di Alexei Navalny, saranno colpiti dall'ira di Bruxelles, essenzialmente con un blocco dei beni e dei visti. I loro nomi saranno resi noti solo al termine della procedura tecnica, tra sette giorni o forse qualcuno in meno. È però altamente probabile che i quattro già sappiano di essere nel mirino e non attenderanno certo con le mani in mano. Nell'entourage di Navalny sono delusi. Alla vigilia della riunione avevano chiesto all'UE di colpire gli oligarchi, specie quelli più vicini a Vladimir Putin, e non quattro burocrati che probabilmente non hanno bene in Occidente e non avevano intenzione di andarci. Anche Mosca si dice indignata e parla di un passo illegale. In realtà sa bene che la decisione è all'acqua di rose.
We cannot sanction someone because we don't like him.
Non possiamo sanzionare persone solo perché non ci piacciono. Dobbiamo poter provare davanti ad un tribunale il collegamento tra la loro condotta e quanto vogliamo sanzionare. Si giustifica l'alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell, reduce da una visita a Mosca durante la quale è stato anche pubblicamente umiliato con l'espulsione di tre diplomatici europei. Rimane certo la portata simbolica dell'avere utilizzato per la prima volta l'equivalente europeo del Magnitsky Act, la normativa americana che punisce chi perseguita i dissidenti, ma pensare che il Cremlino sarà impressionato dalla reazione europea richiede un certo ottimismo.
Nuovo significativo passo verso l'abolizione della pena di morte negli Stati Uniti. La Virginia, che conta il maggior numero di esecuzioni nella storia del paese, sta per adottare la nuova legge approvata da Camera e Senato. Per l'attualità regionale, il Gran Consiglio ticinese, riunito ieri a Mendrisio, ha bocciato la richiesta di rendere obbligatoria per i proprietari di case e appartamenti la dichiarazione dell'affitto pagato dall'inquilino precedente, Luca Berti.
Alla fine saranno comunque i ticinesi a doversi pronunciare. La richiesta è infatti oggetto di un'iniziativa popolare sottoscritta da oltre 7.600 cittadini che ha come obiettivo contrastare eventuali aumenti abusivi. L'introduzione del formulario ufficiale per i nuovi contratti, secondo il testo che verrà sottoposto al popolo, scatterà quando gli appartamenti sfitti saranno meno dell'1,5% del totale. Il Gran Consiglio, su spinta della maggioranza parlamentare, contraria solo la sinistra, invita comunque il popolo a bocciare la proposta. Relatore di maggioranza era il liberale radicale Fabio Keppeli, il quale ha fatto notare come oggi non vi sia in effetti penuria di alloggi. Il testo, se approvato, non avrebbe quindi nessun effetto pratico. Inoltre,
già oggi il codice delle obbligazioni, all'articolo 256A, permette al conduttore di chiedere che gli sia comunicato l'ammontare della pigione che pagava l'inquilino precedente. Si va a creare conflittualità inutile. Oggi tutte le statistiche dicono che il rapporto tra proprietari e inquilini, soprattutto in Ticino, è molto buono. mentre nei cantoni, in quei 7 cantoni in cui è in vigore il formulario ufficiale oggi, si registrano numeri elevati di pigioni iniziali contestate.
Per cara grazia, avrebbe voglia di dire.
Ha replicato il relatore di minoranza, il socialista Carlo Lepori.
Come fa uno a contestare se non ha gli elementi per contestare? È vero che c'è un articolo del codice delle obbligazioni che dice che il conduttore può chiedere che gli sia comunicato l'ammontare del corrispettivo del precedente rapporto di locazione. Sì, il conduttore, cioè quello che ha già firmato il contratto. Quindi ho firmato un contratto, adesso chiedo quanto pagava quello prima. Ah, pagava la metà, mo se fu.
Come detto, la parola passa ora alle urne.
Il nuovo vescovo di Coira, Joseph Bonnemain, potrà restare in carica anche dopo avere compiuto nel 2023 i 75 anni. L'ha deciso Papa Francesco, che l'aveva nominato la settimana scorsa, facendo un'eccezione ai limiti di età previsti dal diritto canonico. E per lo sport sentiamo il contributo di Patrick Locatelli.
Ben ritrovati, grazie al successo per 3-2 all'Hallenstadion contro lo Zurigo, l'Ambri Piotta ha posto fine a un digiuno di vittorie che durava da ben 7 partite. Da prima avanti con Andrighetto, i Lions hanno poi incassato 3 reti, 2 del canadese Brendan Perlini inframmezzate dall'autorete di Tim Berni. Ha solo abbellito poi il risultato, il 3-2 dell'ex Maxime Noreau. Le considerazioni a fine partita sono del difensore dei leventinesi, Isacco Dotti.
Abbiamo spinto dall'inizio alla fine, anche quando siamo andati sotto non abbiamo mai mollato. Finalmente è girata un po' anche la fortuna dalla nostra parte e alla fine l'abbiamo portata a casa.
Ambriche, grazie a questo successo, il terzo in altrettante partite contro lo Zurigo, riconquista il 10° posto a scapito del Berna. Nel calcio, la Juventus si è aggiudicata il posticipo della 23esima giornata di Serie A, sconfiggendo 3-0 il Crotone. I bianconeri ora terzi in classifica a meno 8 dalla capolista Inter.
E dopo la pagina curata da Patrick Locatelli, diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi, martedì 23 febbraio. In tutta la Svizzera sarà soleggiato e mite, con banchi di nebbia mattutini sulle pianure del nord. Da parte nostra ancora grazie per averci seguito e l'augurio di una buona notte.